Then I realize time's up, keep moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I'm in the best seat from time, and the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place of an eye can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom.
E bentornati, bentornato sulle libere frequenze di Radio Blackout. Qui siamo a Ricongiunzioni come ogni martedì alle 18.30 e oggi è la nostra consueta puntata con la consultoria autogestita. E vi ricordo che questa è la trasmissione dedicata alla salute di, da, con e tra tutti e tutte, per chi chiede di essere curata e chi di non esserlo. Come ogni martedì alle 18.30 parleremo di prevenzione, di autogestione, di critica dei sistemi di cura e delle culture emetiche, ma anche delle esperienze di oppressione e di liberazione nell'ambito della salute. Per scriverci o intervenire in diretta il numero da comporre è il 346-6673-263 oppure telefonando al numero fisso 011-2495-669. Autogestione vuol dire condivisione, riappropriazione da dire o da ridire. La trasmissione siete voi, quindi fatevi sentire. E oggi dedichiamo questa puntata a una lettura di un libro uscito da poco, edito da Di Editori, e parlo appunto del libro di Silvia Federici intitolato Oltre la periferia della pelle, ripensare, ricostruire e rivendicare il corpo nel capitalismo contemporaneo. Ma prima di passare all'inizio di questa presentazione, di questa lettura, oggi vi faremo ascoltare alcuni brani presi da una collezione intitolata Animals of Earth, volume 2 del 2022 di Cosmovision Records. E il primo brano che vi facciamo ascoltare è Rena di Intice. Thank you. In principio era il corpo con i suoi desideri, i suoi poteri e le sue svariate forme di resistenza allo sfruttamento. Come viene spesso notato, non può esserci cambiamento sociale, innovazione politica o culturale che non venga espressa attraverso il corpo. Così come non può esserci pratica economica che non venga applicata al corpo. In secondo luogo, il corpo è al centro dei maggiori dibattiti filosofici del nostro tempo e risulta un propellente per la rivoluzione culturale proseguendo il progetto inaugurato dai movimenti negli anni 70, con il loro mettere in primo piano la liberazione intrinseca degli individui. Non di meno, il motivo per cui dobbiamo parlare è che riflettere su come il capitalismo ha trasformato i nostri corpi in forza lavoro ci aiuta a contestualizzare la crisi che affligge oggigiorno il corpo e allo stesso tempo ad andare a fondo delle nostre patologie collettive e individuali per la ricerca di nuovi paradigmi antropologici. E questo è un estratto da uno dei capitoli del libro della Federici, che si chiede proprio perché parlare di corpo proprio oggi. Il libro nasce in realtà da un'idea di qualche anno fa, infatti inizia con l'essere una raccolta di alcune lezioni che la studiosa aveva tenuto nel 2015 alla California Institute of Integral Studies, che avevano come oggetto il significato del corpo e le politiche del corpo all'interno del movimento femminista degli anni 70. Durante queste lezioni la Federici analizzava il contributo portato dai movimenti femministi degli anni 70, ma anche la loro incapacità di ideare strategie in grado di portare cambiamenti rilevanti alla condizione delle donne tutte. Inoltre proponeva a chi partecipava a questi seminari delle chiavi di lettura del suo saggio più celebre, ovvero Calibano e la strega, uscito ormai nel 2004, in cui esamina le forme di sfruttamento a cui le donne sono state soggette fin dagli albori del capitalismo. Ma in realtà, con lo stimolo delle discussioni durante gli incontri, avvenuti appunto nel 2015, la Federici allarga i temi trattati e decide di rielaborarli in quello che poi è diventato questo libro, seguendo quattro domande che fanno da filo conduttore. Nella prima domanda si domanda se quella di donne, virgolettate, è ancora una categoria necessaria alle politiche femministe, se teniamo in conto la diversità di vissuto ed esperienze, oppure se deve essere una categoria di cui disfarcene. Prosegue poi domandandosi se dovremmo rifiutare qualsiasi identità politica in quanto inevitabilmente fittizia e optare per due soli gruppi in opposizione tra loro. E dopo aver guardato al concetto di identità politica, si pone un'ulteriore domanda relativa poi a quella che sono le trasformazioni legate al corpo. E quindi si chiede se dovremmo valutare le nuove tecnologie di riproduzione che ci permettono di cambiare anche i nostri connotati e ricreare il nostro corpo in modo che siano più simili a come li desideriamo. E quindi l'idea di base è che cosa ce ne facciamo di queste tecnologie. E infine l'ultima domanda, ovvero se queste tecnologie aumentano il controllo che abbiamo sul corpo o lo trasformano in oggetto di sperimentazione e di profitto per i professionisti del settore medico e per il mercato capitalista. E su questo punto poi torneremo più avanti in questa puntata, in cui vi leggerò di fatto quelle che sono state una parte delle rielaborazioni di quanto emerso durante queste lezioni. Il libro è diviso in tre parti, una più teorica in cui l'autrice fa richiamo a quella che è diciamo l'opera sua più famosa, appunto Calibano e la strega, quindi riprende un po' il concetto di capitalismo e corpi riproduttivi, mentre nelle parti successive va a sviluppare quelle che sono anche delle sue linee di pensiero un po' più nuove. Io oggi vi leggerò quelli che sono alcuni degli articoli contenuti nella terza parte del libro, in cui si discute del ruolo della medicina e della psicologia nell'organizzazione e nella disciplina dei lavoratori, delle industrie e delle donne in quanto soggette al lavoro di riproduzione. Quindi vi leggerò di fatto quella che è l'ultima parte del libro. Dedicando poi una parte a quella che è la postfazione, che sembra quasi slegato dal resto del libro, ma che è un capitolo estremamente interessante che già nel 2020 Derive a Prodi aveva pubblicato nel suo blog, e di cui poi vi metteremo il link nella puntata pubblicata come podcast. Nelle prime due parti, di cui oggi non vi leggo alcuni estratti, la Federici propone, rispetto alle domande su cui verte tutto il libro e che vi ho citato prima, che negare la possibilità di una qualsiasi voglia di identificazione politica e sociale sia, in realtà, per lei la vera sconfitta. Quindi rispetto alle due domande relative alla questione della categoria donna e della possibilità o meno di vivere in un mondo binario, di fatto, quello che lei dice è che negare la solidarietà tra chi ancora vive e chi invece è morto è un immaginare le persone senza passato. Rifletto anche su come ogni concetto venga costruito quando esistono differenze tanto grandi. Non possiamo parlare con più certezza dell'amore, dell'educazione, della morte, di quanto non parliamo delle donne, degli uomini e delle persone trans, se consideriamo la diversità come un elemento inaccessibile. E in continuità tra la prima e la terza parte, nella seconda affronta ciò che c'è in gioco e i pericoli nascosti nel campo della ricostruzione dei corpi. Infatti ci mette in guardia dal potere e dal prestigio dei medici che dominano grazie ai cambiamenti che promettono, e ci mette in guardia anche dalla medicina, che ha avuto una lunga storia di collaborazione con il capitale e lo Stato, e quindi ci dice di fare attenzione alle forme di dipendenza che si possono creare nei confronti di questa istituzione. E questo era un altro brano tratto da Animals of Earth volume 2 ed era dedicato agli orsi polari, Polar Bear. Ma continuiamo con la nostra lettura. Nella terza parte del libro, infatti, la Federici cerca di tracciare in qualche modo quelle che sono state le linee che hanno definito il ruolo fondamentale della psicologia e della medicina nella creazione dell'idea del corpo riproduttivo. E infatti sappiamo che per molto tempo è stata la filosofia in qualche modo a occuparsi del regolare i nostri corpi, come è stato soprattutto a partire dall'illuminismo in cui il corpo umano ha cominciato a essere considerato in una matrice meccanica, in questa separazione netta tra essere umano e natura e soprattutto tra mente e corpo. Ma ecco che arriviamo al Novecento ed è proprio nel Novecento che alla psicologia viene dato il compito di perfezionare la costruzione dell'uomo macchina, destituendo la filosofia dal suo ruolo strategico. A causa delle credenze nelle leggi psicofisiche e delle regolarità causali, la psicologia è diventata la serva del taylorismo, con il compito di contenere i danni causati dal sistema alla psiche dei lavoratori e di stabilire le connessioni appropriate tra umani e macchine. Il coinvolgimento della psicologia nella vita industriale si è intensificato dopo la Prima Guerra Mondiale, che ha fornito agli studi clinici una massa di soggetti uniforme e obbediente, provvedendo a creare un laboratorio formidabile per lo studio dei comportamenti e dei mezzi di controllo adatti a ciascuno di essi. Inizialmente preoccupata degli effetti del lavoro muscolare sul corpo, ma presto chiamata a far fronte all'assenteismo e ad altre forme di resistenza alla disciplina dell'industria, la psicologia è diventata rapidamente la scienza con il compito di controllare la forza lavoro. Più dei dottori e dei sociologi, gli psicologi sono intervenuti nella selezione dei lavoratori, conducendo migliaia di colloqui, somministrando migliaia di test per scegliere il miglior uomo per la mansione, per scovare frustrazioni e decidere promozioni. Attribuire patologie intrinseche dell'organizzazione industriale del lavoro a una realtà preesistente, istintiva, e dare un'apparenza di scientificità alle politiche dettate solo dalla ricerca del profitto, ha fatto sì che gli psicologi, fin dagli anni 30, fossero presenti in fabbrica, a volte in qualità di impiegati a tempo indeterminato, e che intervenissero direttamente nel conflitto tra lavoro e capitale. Il compito degli psicologi è stato quello di negare ogni giorno la realtà dei lavoratori, al punto che gli studi del periodo non hanno alcun valore, se non quello di fornire un punto di vista storico o genealogico. È impossibile, per esempio, accettare seriamente teorie come quella della propensione agli incidenti, usate regolarmente negli anni 50 per spiegare la frequenza di incidenti sui luoghi di lavoro statunitensi e sostenere l'inutilità dei miglioramenti apportati al luogo di lavoro. Ma la psicologia è stata essenziale anche al rimodellamento della riproduzione sociale, in particolare attraverso la razionalizzazione della sessualità. L'attenzione posta sulla teoria di Freud e sulla sua costruzione di una concezione della femminilità con basi biologiche, insieme alla sua messa in relazione con la crisi di fine secolo della famiglia della classe media, hanno offuscato il contributo dato dalla psicologia alla disciplina della sessualità della classe lavoratrice, soprattutto a quella delle donne. È indicativa la teoria di Cesare Lombroso, secondo cui la prostituta nasce criminale, ispirazione di tutta una serie di studi antropometrici a sostegno della convinzione che la donna che sfidava il ruolo assegnatole alla nascita compisse un salto all'indietro nella scala dell'evoluzione. La costruzione dell'omosessualità, dell'inversione e della masturbazione come disturbi psichiatrici e la scoperta di Freud dell'orgasmo vaginale nel 1905 fanno parte dello stesso progetto. E la psicologia fu portata anche nelle colonie con la teorizzazione dell'esistenza di una personalità africana, giustificando l'inferiorità dei lavoratori africani rispetto a quelli europei e su questa base l'introduzione di differenze salariali e della segregazione razziale. Dagli anni 30 in poi, in Sudafrica, gli psicologi hanno ricoperto un ruolo cruciale nell'applicazione dei rituali di degradazione che, sotto il falso nome di test per la tolleranza al calore, preparavano gli africani a lavorare nelle miniere d'oro, portandoli verso una situazione lavorativa che li privava di qualsiasi diritto. Ma facciamo un passo indietro rispetto a quello che dice la Federici e ritorniamo a parlare invece di quello di cui accennava prima, ovvero delle teorie del contributo di Freud nella riforma del lavoro sessuale. All'apparenza la teoria di Freud sembra occuparsi della sessualità in generale, ma il suo tema principale è la sessualità femminile. Il lavoro di Freud fu una risposta al rifiuto delle donne di occuparsi della casa, della procreazione e del lavoro sessuale. Come si evince chiaramente dalle sue opere, Freud era ben conscio del fatto che la crisi della famiglia originasse dal rifiuto o dall'incapacità delle donne di fare il loro lavoro. Lo preoccupava anche la crescita di casi di impotenza maschile, che all'epoca aveva assunto proporzioni tali da indurlo a descriverla come uno dei fenomeni sociali più importanti del suo tempo. Attribuì l'impotenza alla quantità di richieste che le donne impongono alla sessualità del maschio e al tabù del rapporto sessuale, a eccezione di quello che avviene entro il matrimonio monogamo. Scrisse infatti Freud: la moralità sessuale della società civilizzata, glorificando la monogamia, paralizza la selezione degli individui virili, la cui influenza è il solo modo che la razza ha per progredire. La lotta delle donne contro il lavoro sessuale metteva a rischio il loro ruolo di amanti tra le mura di casa e produceva maschi frustrati. Metteva anche in pericolo il loro ruolo, forse ai tempi ancora più importante, di procreatrici. Non so, scrisse Freud, se il tipo di donna anestetizzante si trova anche al di fuori dell'educazione civilizzata, ma lo ritengo probabile. In ogni caso, queste donne, che rimangono incinte, senza piacere, mostrano poi poca propensione a sopportare parti frequenti, accompagnati come sono dal dolore. Perciò la formazione che precede il matrimonio ne ostacola il fine stesso. La strategia di Freud prevedeva di reintegrare il sesso nella giornata domestica e di disciplinare, per riuscire a ricostruire il tutto su basi più solide, il ruolo tradizionale delle donne come mogli e madri attraverso una vita sessuale più libera e soddisfacente. In altre parole, con Freud la sessualità viene messa al servizio del consolidamento del lavoro domestico, viene trasformata in un elemento del lavoro presto destinato a diventare un dovere. La prescrizione di Freud è una sessualità più libera per una vita familiare più sana, per una famiglia in cui la donna si identifica con la sua funzione di moglie, invece che diventare isterica, nevrotica o nascosta dietro al velo della frigidità, dopo i primi mesi di matrimonio, rischiando persino di essere tentata dalla trasgressione vivendo esperienze da degenerata, come il lesbismo. A partire da Freud, la liberazione sessuale per le donne ha comportato un intensificarsi del lavoro domestico. Il modello della moglie e della madre coltivato dai professionisti della psicologia non era più quello della madre procreatrice di una prole numerosa, ma quello della moglie amante che doveva garantire alti livelli di piacere al marito tramite la semplice penetrazione di un corpo passivo o inerme. Negli Stati Uniti il reintegro della sessualità nelle mura di casa ha cominciato a far presa sulla famiglia proletaria con lo sviluppo della domesticità durante l'era del progresso, accelerando con la riorganizzazione fordista del lavoro e del salario. È arrivata con la catena di montaggio, con il salario da $5 al giorno e con la velocizzazione del lavoro che richiedeva agli uomini di riposare di notte invece di aggirarsi per locali, in modo da essere freschi e pronti per un altro giorno di duro lavoro. La rigida disciplina al lavoro e la velocizzazione introdotte dal taylorismo e dal fordismo nelle fabbriche statunitensi richiedeva una nuova igiene, un nuovo regime sessuale e dunque la riconversione della sessualità e della vita familiare. In altre parole, per far sì che i lavoratori potessero sostenere l'irregimentazione della vita in fabbrica, il salario doveva comprare una sessualità più sostanziosa di quella fornita dagli incontri dei locali. Rendere la casa più attraente con la riorganizzazione del lavoro sessuale tra le mura domestiche era di vitale importanza in un'epoca di salari in impennata che avrebbero potuto essere spesi per fare baldoria. Questi invece erano i Tripping Koalas, sempre da Animals of Earth, volume 2. E continuiamo con questo capitolo, appunto, della terza parte del libro, Oltre la periferia della pelle, ripensare, ricostruire, rivendicare il corpo nel capitalismo contemporaneo, di Silvia Federici, edito di Editori. E adesso taglio, in qualche modo faccio una breve sintesi rispetto al fatto che con questa riorganizzazione della vita degli operai si cerca anche di riorganizzare di fatto tutta la vita sociale al di fuori della fabbrica. E la prima cosa che avviene è di fatto, per esempio, fare in modo che le uscite ai locali siano sempre meno. Perché? Perché è proprio nei locali che in realtà le persone fuori dal lavoro si riorganizzano. E anche la prostituzione vede un netto calo intorno agli anni 50, e per la casalinga tutta questa riorganizzazione sulla base del progresso industriale e la classe proletaria significò dover partorire più figli e figlie, preoccuparsi che i fianchi non si allargassero troppo, ed è qui che comincia anche la sfilza dell'incubo delle diete. Avrebbe continuato a lavare piatti e pavimenti, ma con lo smalto alle unghie e un grembiule infiocchettato, e avrebbe continuato a fare la schiava dalla mattina alla sera, ma si sarebbe dovuta agghindare per accogliere il marito di ritorno dal lavoro. A questo punto dire di no a letto divenne sempre più difficile. In realtà, nonostante tutto questo immaginario che abbiamo ben presente, se pensiamo alle pubblicità degli anni 50 e degli anni 60, proprio sulla base di quelli che erano i ruoli delle donne nella vita domestica, in realtà negli stessi anni aumentano anche i casi di divorzio, e c'è un allarme generale degli psicologi rispetto un aumento dei casi di frigidità femminile. Proprio allora il Capitale lanciò negli Stati Uniti una massiccia campagna determinata a sconfiggere con teoria e pratica come armi l'ostinata apatia di così tante donne nei confronti della sessualità. E sempre in quegli anni bisogna ringraziare Masters & Johnson, che con una serie di studi psicologici riuscirono a dimostrare, o quantomeno secondo loro a scoprire, che l'orgasmo femminile esisteva e poteva assumere molteplici forme. E grazie a questi esperimenti la produttività richiesta al lavoro sessuale delle donne venne fissata a uno standard molto alto. Le donne potevano fare l'amore e raggiungere l'orgasmo, anzi dovevano, e se non ci riuscivano significava che non erano delle vere donne, o peggio, che non erano liberate. E questo messaggio si vede nelle pubblicità, nelle riviste, nei film, nei manuali, e gli psicoanalisti predicavano anche che stabilire una relazione sessuale completa fosse la condizione necessaria a un equilibrio sociale e psicologico. Con l'avvento degli anni 70 cominciarono a spuntare le prime cliniche del sesso e i sexy shop, e la vita familiare intraprese una ragguardevole ristrutturazione con la legittimazione delle rivelazioni prematrimoniali e al di fuori del matrimonio, i matrimoni aperti, il sesso di gruppo e l'accettazione dell'autoerotismo. Nel frattempo, tanto per essere sicuri, le innovazioni tecnologiche producevano i vibratori per le donne, e nemmeno le ultime edizioni del Kama Sutra riuscivano a stare al passo. E quindi questo capitolo della Federici cerca in qualche modo di di riscrivere quella che è stata in modo anche contraddittoria e critica il concetto, il percorso di liberazione sessuale, non quello portato avanti da appunto i gruppi di autocoscienza o dei collettivi femministi, ma quella libertà sessuale necessaria al capitale per la riproduzione appunto del corpo macchina. E questo è solo uno dei tanti esempi di cui tratta appunto il libro Oltre la periferia della pelle, in cui appunto la Federici cerca di ripuntare il tutto e per tutto della sua analisi politica femminista nei confronti del corpo, per non dimenticarci che in un mondo guidato appunto dal capitale la produzione, la trasformazione e la riproduzione dei corpi è in realtà sempre al centro del capitalismo. Ma prima di concludere vi leggo la postfazione del libro che scrive alla fine del libro la Federici, e che di fatto è una lettera o un invito ai movimenti politici, in particolare quelli femministi, di abbracciare quello che lei chiama la militanza della gioia. Il principio della militanza gioiosa richiede che il nostro modo di fare politica sia liberatorio, in grado cioè di cambiare la nostra vita in modo positivo, di farci crescere, di darci gioia. Se così non è, c'è qualcosa di sbagliato. La politica triste spesso nasce dalla sopravvalutazione delle nostre possibilità individuali, unita alla conseguente tendenza a sovraccaricarci di lavoro. Mi fa pensare alle Metamorfosi di Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, in cui il cammello viene descritto come la bestia da soma, l'incarnazione dello spirito di austerità. Il cammello è il prototipo dei militanti che sono sempre carichi di un'enorme mole di lavoro perché credono che il destino del mondo dipenda da loro. Gli eroici militanti staccanovisti sono sempre tristi perché cercano di fare così tanto che non sono mai pienamente presenti a ciò che fanno, non sono mai pienamente presenti alla loro vita e non riescono dunque ad apprezzare le effettive possibilità di trasformazione del loro lavoro politico. Quando assumiamo questa postura, finiamo anche per cadere nella frustrazione, perché ciò che facciamo non ci trasforma e non ci dà il tempo di trasformare i rapporti con le persone con cui stiamo. L'errore sta nel fissare obiettivi che non possiamo raggiungere e nel lottare sempre contro qualcosa, piuttosto che cercare di costruire qualcosa. Questo significa che siamo sempre proiettati verso il futuro, mentre una politica gioiosa è quella costruttiva già nel presente. Una cosa che oggi sentono sempre più persone. Non possiamo fissare i nostri obiettivi in un futuro che si allontana costantemente. Dobbiamo piuttosto puntare obiettivi che possiamo raggiungere, almeno in parte, anche nel presente, anche se ovviamente il nostro orizzonte deve essere più ampio. Essere politicamente attivi deve cambiare in meglio la nostra vita e i nostri rapporti con le persone che ci circondano. La tristezza arriva quando ciò che si deve raggiungere viene rimandato continuamente a un futuro che non vediamo mai arrivare, rendendoci di conseguenza ciechi rispetto a ciò che sarebbe possibile nel presente. Biasimo anche la nozione di sacrificio. Non credo nel sacrificio, nella misura in cui incarna un obbligo a reprimere noi stessi, a fare cose che vanno contro i nostri bisogni, i nostri desideri, le nostre possibilità. Questo non vuol dire che la militanza non produca sofferenza, ma c'è una differenza tra il soffrire perché qualcosa che abbiamo deciso di fare ha delle conseguenze dolorose e il sacrificio di sé, che è fare qualcosa contro il proprio desiderio e la propria volontà solo perché pensiamo sia un nostro dovere. Questo rende gli individui infelici e insoddisfatti. Il lavoro politico deve essere invece curativo, deve darci forza, visione, rafforzare il nostro senso di solidarietà e farci realizzare la nostra reciprocità. Essere in grado di politicizzare il nostro dolore, trasformarlo in una fonte di conoscenza, in qualcosa che ci connetta ad altre persone, tutto questo ha un potere curativo. Credo che la sinistra radicale si sia spesso mostrata incapace di attirare a sé le persone perché non ha prestato sufficiente attenzione all'aspetto riproduttivo del lavoro politico. Le cene insieme, i canti che rafforzano il senso collettivo, le relazioni affettive che sviluppiamo tra di noi. Indigeni dell'America ci insegnano ad esempio quanto siano importanti le fiestas come mezzo non solo di ricreazione ma anche di costruzione della solidarietà, di significazione del nostro reciproco affetto e della nostra responsabilità. Preferisco parlare di gioia piuttosto che di felicità, perché la gioia è una passione attiva, non è uno stato d'animo stagnante, non è la soddisfazione per le cose così come sono, è sentire la nostra potenza, vedere la nostra capacità crescere in noi stessi e nelle persone che ci stanno attorno. È un sentimento che nasce da un processo di trasformazione. Significa, con il linguaggio di Spinoza, che comprendiamo la situazione in cui ci troviamo e che ci muoviamo secondo ciò che ci viene richiesto in quel momento. Sentiamo quindi che abbiamo il potere di cambiare e che insieme ad altre e altri stiamo cambiando. Non è la mera acquiescenza di ciò che esiste. Anche nel movimento delle donne possiamo sperimentare relazioni dolorose e deludenti. Anzi, è proprio nei gruppi e nelle organizzazioni femminili che abbiamo più probabilità di sperimentare le delusioni e i dolori più profondi. Perché se possiamo aspettarci di essere deluse e tradite dagli uomini, non ce lo aspettiamo dalle donne e non riusciamo nemmeno a immaginare che come donne siamo in grado di farci del male l'un l'altra. Può capitare di sentirci svalutate, invisibili o di far sentire altre donne così. Ci sono ovviamente casi in cui dietro i conflitti personali ci sono differenze politiche non riconosciute che non è possibile superare. Ma è anche possibile sentirsi tradite e col cuore spezzato perché presupponiamo che l'appartenenza ad un movimento radicale e in particolare ad un movimento femminista sia una garanzia di liberazione da tutte le ferite che portiamo sul nostro corpo e nella nostra anima. We'll be right back. E così abbassiamo le difese, come mai avremmo fatto nei nostri rapporti personali con gli uomini o nelle organizzazioni miste. Inevitabilmente la tristezza si fa sentire, a volte fino al punto che decidiamo di andarcene. Con il tempo impariamo che la meschinità, le gelosie, le eccessive vulnerabilità che troviamo nei movimenti delle donne sono spesso parte delle distorsioni che la vita crea in una società capitalista. E fa parte della nostra crescita politica imparare a identificarle e a non esserne distrutte. La mia concezione è quella di un corpo che si espande, in quanto ciò che trova, andando oltre i margini della pelle, non è un paradiso culinario, ma una continuità magica con gli altri organismi viventi che popolano la terra, i corpi degli esseri umani e non, gli alberi, i fiumi, il mare, le stelle. È l'immagine di un corpo che riunisce ciò che il capitalismo ha diviso. Un corpo non più simile alla monade di Leibniz, senza finestre o porte, ma che al contrario si muove in armonia con il cosmo, in un mondo dove la diversità è un bene per tutti e una risorsa da condividere, piuttosto che fonte di divisioni e antagonismi. Ed ecco quindi giunti alla fine di questa puntata, vi ho letto alcuni estratti dal libro Oltre la periferia della pelle, ripensare, ricostruire e rivendicare il corpo nel capitalismo contemporaneo, scritto da Silvia Federici, tradotto da Patricia Bagi e edito da Di Editori. Non ho aggiornamenti da darvi sull'ambito della salute, per cui vi saluto e ci risentiamo martedì prossimo sempre su Ricongiunzioni.